una scala di valori, no? Di valori, c'è cioè una scala di valori. Io penso che direttive come quella Habitat siano servite, proprio partendo dalla comunità europea, per dare questo valore, che altrimenti gli Stati membri, penso all'Italia soprattutto, no, non avremmo mai, probabilmente siamo mai arrivati a concepire, no, un'idea di territorio. Noi abbiamo partorito al massimo con le leggi, una sola caccia, chiamiamola così, anche se non è un fatto per la caccia, che è la legge sui parchi. Quindi penso che il tono, quindi anche il valore che si dato al territorio, sia proprio stato stimolato da queste direttive, Habitat Uccelli. Se pensiamo alle direttive uccelli del 79, e noi ancora oggi stiamo nelle regioni cercando di adeguarci con i criteri minimi di gestione di questi. Solo per dire che spesso poi il valore si perde perché abbiamo un sistema politico che aspetta l'ultimo giorno, no, le direttive danno tanto 10 anni per arrivarsi, noi aspettiamo sempre l'ultimo giorno, poi chiaramente le cose vengono male, ma questo riguarda l'ambiente in generale, riguarda l'acqua, riguarda l'aria, no? Aspettiamo l'ultimo mese e poi ci accorgiamo che la direttiva ci ha posto il 31 dicembre di un certo anno. E allora lì facciamo quelle cose in fretta, disegniamo le sigle del gas in fretta, perché io mi ricordo che col progetto BioItaly, interessante come sodalizio, no? Tutte le regioni chiamate, forse per la prima volta, insieme, forse l'ultima volta. Quindi. E però lì con la migliore conoscenza possibile ognuno si è industriato a disegnare questo. Poi è chiaro che le cose disegnate a quel modo, una scala di 25.000 senza dati, producono delle, no, a livello poi locale, giustamente, perché state fatte con la migliore conoscenza possibile, ma che spesso è molto lacunoso. Quindi non toglierei, non depotenzierei, no, l'idea di questa rete europea, no, che comunque assolve, semmai non faccio un po' di mea culpa perché i tempi c'erano per poter far digerire, metabolizzare, no, sul territorio, e questo purtroppo manca quasi sempre, qualsiasi tipo di pianificazione spesso arriva da lato, soprattutto quando dobbiamo adeguarci a una nuova normativa, lo facciamo appunto in questi termini così ultimativi, questa è proprio una riflessione. Poi quello che manca secondo me, lo dico un po' ormai in tutta la riunione, c'è stato il congresso nazionale di Luzzi, non è oggi italiani a Senigallia, l'Accademia parla, no? Di vari aspetti proprio molto specialistici, no? Interventi di alta scienza, poi però la parte applicativa è sempre molto carente. Soprattutto, siccome poi abbiamo delle eccellenze, noi oggi sento la regione Veneto che insomma, ci ha presentato un quadro di tutto rispetto di come lavorano delle procedure, però ecco, dobbiamo sapere al convegno, cioè manca proprio questa possibilità di confrontarci, questo è chiaramente un rilievo da fare dal ministeriale, perché insomma su queste tematiche qui poi non ha senso lavorare in un confine regionale, insomma le reti ecologiche non è che possono finire al confine delle Marche e dall'altra parte ricominciare con un altro disegno. Questa secondo me è una carenza molto forte, questa direzione, questo osservatorio nazionale sulla biodiversità, no? Perché poi arriviamo al countdown 2010, alta scadenza, non so cosa presenterà, ognuno chi è bravo avrà presenterà adesso, poi però come confrontiamo i dati? Database ognuno, no? Il reticolo di rilevamento, le specie target, come ognuno. Un minimo di organizzazione, perché poi le regioni rispetto al contesto internazionale, no, sono un niente, addirittura l'Italia rispetto, pensiamo solo alla specie migratrice, ma no, che senso ha lavorare? Quindi questa dovrebbe essere la prima cosa, cioè visto che ormai ogni regione insomma, in qualche modo si è attivata, però ognuno l'ha fatto secondo le disponibilità di risorse, di personale, di risorse economiche e magari con molte eccellenze in giro, no? Penso alla regione appunto a Luzzi, collega vostro, il professor Arillo, dell'Università di Genova, che ha fatto per la Liguria dei lavori, proprio non so nello specifico, però come ci confrontiamo con. Quindi questa è una riflessione.
Sì, io.
Ma Farina.
Grazie per la cosa. No, se è chiaro, non bisogna equivocare le mie parole, vale a dire. Questi protocolli europei che danno valore a delle cose che la società, la nostra società, non vede, sono veramente il segnale di scolamento che c'è tra istituzioni e società. È la conferma. Quindi non è che noi non si accettino questi regolamenti o si ritenga tutti, anzi, loro partecipano giustamente a creare i valori della società nel momento in cui questi valori vengono portati e spiegati. Fino adesso questi valori sono dati agli amministrativi, i quali li esercitano come arma per ritagliare e ridurre l'impatto che questa società poco civile ha sul territorio. Quindi bisogna stare attenti a non confondere le due cose. Cioè, il valore che ti dà Natura 2000 è un valore culturale generale molto importante, però non arriva, ma non raggiunge né l'obiettivo è sbagliato, hanno sparato, scusate il termine, sul fare prima che sul pensare. Allora facciamo così, perché le società nordiche sono molto pragmatiche, usano molto degli schemi, e così si deve fare. E la società mediterranea, il così si deve fare, non funziona, perché dobbiamo anche portare delle nostre, le nostre caratteristiche. Ogni regione è uno Stato in Italia, se noi non abbiamo nazionalismo, ma ogni regione è uno Stato, ogni provincia è un altro Stato. Per cui, voglio dire, queste direttive generali potrebbero creare valore se avessero come obiettivo la gente. Non hanno come obiettivo la gente. La gente non l'hanno vista, l'hanno sotterrata e vanno già alla fase applicativa, alla fase, di intervento. Ecco, io in questo vedo un deficit, perché poi non è sta scritto che tutti i paesi europei debbano essere in grado di reagire a una cultura che non è loro. Abbiamo un'altra cultura noi. Non possiamo permetterci di essere così manipolati da questa cultura di società che, bene che vada, ci hanno occupato, bene che vada, ci hanno sfruttato nel passato, bene che vada, ci invidiano tutt'oggi per le nostre eccellenze culturali. Ecco, adesso non posso la difesa dell'italianità, però effettivamente c'è qualcosa che non funziona, perché vedete, se fosse stato così avrebbe funzionato meglio. C'è qualcosa che non funziona, o se non ha, ecco, però
facevo, i tempi sono stati 30 anni
per la cosa,
ecco, anche
per la cosa, concordo, mi fermo, perché è un buon tema, però le accademie, tutti le talenti, le accademie, uno fa eccellente ma non arriva da nessuno, cioè arriviamo, non riusciamo a uscire, non riusciamo a essere semplici per la gente non esiste, per l'accademia non è competenza dell'accademia, per gli amministratori non è competenza loro di, se vanno piano, la gente verrà, la gente deve obbedire, perché ci sono dei valori, ma i valori li danno le persone, non le danno le regole. Le regole non possono dare i valori, li devono scoprire le persone attraverso azioni educative. Cioè, noi non possiamo guidare bene la macchina grazie a un codice della strada che ti toglie i punti. Non ti insegna a vedere nella scuola guida per guidare bene la macchina, non grazie a togliere i punti dalla patente. Quindi siamo sempre in quella fase quasi punitiva, no? Io punisco il territorio sottraendogli degli spazi per delle cose, per fare delle altre. Ma ripeto, non è che questo sia contro queste. Non vorrei essere frainteso. Mi pongo sempre a di non stare con quelli che hanno in mano, il comando. Bisogna anche uscire un po', sennò altrimenti se ci accogliamo sempre, finisce che va tutto bene, noi saremo sempre gli ultimi. Non è vero che siamo gli ultimi. Dobbiamo essere i primi nel far scoprire alla gente il valore della natura. Come? Dobbiamo trovare delle strade, anche noi dell'Accademia.
Mi segna. Sì, era cansato di quello che ha detto, anche un'altra cosa. In Italia è mancata una mediazione culturale generale, nel senso che
queste regole sono state fatte, però bisogna avere la capacità di dire va bene, questo bisogna fare, però noi rispetto a quello che bisogna fare, dove siamo, siamo avanti, siamo indietro, dove siamo, questo è quello che è mancato, perché bisognava dire, bisogna proteggere gli uccelli, va bene, ma noi dando gli uccelli come stanno, stanno bene, stanno male, se stanno bene non dobbiamo fare molto di più rispetto a quello che già facciamo per raggiungere questo obiettivo. Questo è completamente mancato, perché sembra che da noi sia tutto a zero, invece non è vero. Noi abbiamo una situazione che per molti aspetti è molto migliore della media europea. Ecco, questo è mancato perché chi ci ha dato queste regole? Non dico a livello europeo, ma a livello ministeriale o anche a altri livelli, ha dato per scontato che siamo a zero, invece questo non è vero.
Un esempio di tutto questo è di quanto noi poco si conosca delle dinamiche ambientali. Se 20 anni fa la rondine montana era un animale raro, oggi ha iniziato a nidificare nelle città. Io ho fatto una post laurea, ho studiato la rondine montana, sono andato sulla quale in posti rupestri, perché non c'era nessuna parte, era un animale ora e dappertutto. Il codirosso comune e il codirosso spazzacamino sono dappertutto oggi. E 20 anni fa, nel territorio che io studiavo, come un ornitologo, non se ne trovava uno. Ecco, oppure tutti gli anfibi, la crisi degli anfibi, certo, là dove usano i diserbanti, sicuramente, da altre parti, e io questa cosa non la vedo. Io faccio di notte l'Appennino, 10 anni che faccio l'Appennino, io sto vedendo un aumento esponenziale, per esempio, di fauna vertebrata, esponenziale, dicevo stamani degli incontri di cerchio, ma è vero, purtroppo per me. E voglio dire, non possiamo monitorare l'intero territorio, ma concordo con il collega, un amico, che non siamo in una situazione disastrosa. Localmente si può pensare una cosa disastrosa, ma non generalizziamo, non è perduto il territorio italiano, perché non abbiamo realizzato quello che ci ha detto l'Europa. Per esempio, e mi fermo, fra le Marche e la Lunigiana, io noto un aumento esponenziale di diversità biologica nel mio territorio rispetto al territorio delle Marche. Queste sono quelle cose che nessuno ti sa spiegare, perché condizioni microclimatiche, morfologia. Quindi, diciamo, in ogni territorio ci sono delle eccellenze, ci sono delle unicità. Si tratta però di recuperarle e saperle valorizzare, e dico questo fa parte, dico l'aspetto del sociale che noi tutti che facciamo scienza abbiamo dimenticato in modo da non studiare.
Sì, io se non c'è nessun altro vorrei dire una cosa, cioè non credo che nessuno di noi abbia tutti sulla bontà universale della strategia disegnata e strumentata dall'Unione Europea in materia di biodiversità. Eppure le cose che dice Aldo e che ci ha detto questa mattina sono verissime, cioè l'assenza di una partnership civile, non la chiamo sociale, ma civile, al di fuori, diciamo così, della capacità degli addetti ai lavori, degli esperti, dei ricercatori di aderire profondamente a quella idea che sta dentro la strategia, è un vero problema. Però io voglio dire una cosa, in questo senso quella strategia ha degli elementi che possono metterla in comunicazione, cioè voglio fare l'ottimista adesso, che possono metterla in comunicazione con una società, con i cittadini. E a che cosa penso? Guardate, il primo dei 26 indicatori che al 2010 viene proposto per la misurazione della biodiversità è quella delle specie comuni, diciamo, cioè negli ambienti rurali e non nelle aree di eccellenza, accompagnato dalla presenza delle specie di lepidotteri. Questo indicatore non è un indicatore accademico, è un indicatore che è stato messo a punto e sviluppato e elaborato e censito, cioè ricercato sul territorio da gruppi di volontariato. Il butterfly monitoring in Inghilterra è stato fatto tradizionalmente dagli appassionati di farfalle, cioè si usa per la misurazione, diciamo così, di validità o di effetto di una politica un indicatore che si è sviluppato dal basso, si assume una... Ecco, io quello che vedo come... cioè io insegno un sintomo interessante, perché se è vero che questa politica, come io credo, almeno da quello che posso dire, è anche strumentata con delle risorse, ciò che noi ci dobbiamo chiedere è: possiamo usare una parte di queste risorse per creare un canale di comunicazione fra la nostra profonda, nostra personale, dico, adesione a quell'idea e il tentativo di diffondere questa idea fra chi invece neanche lo ha mai affrontato? Io credo di sì, perché, per esempio, uno dei temi su cui tutte le amministrazioni che si occupano di questa cosa battono è l'assenza di informazione, no? Cioè non abbiamo abbastanza dati, oppure non ne abbiamo, anche perché più ne abbiamo e più si genera il loro bisogno, in questo campo credo che non ci siano dubbi. Ma per esempio possiamo, il piano regionale di sviluppo rurale che finanzia con la misura 533113, adesso non mi ricordo, si chiama dappertutto così, ma mi sembra questa, quella sulla tutela e valorizzazione dello spazio rurale, specificamente dedicata ai siti della rete Natura 2000, in quella misura si finanziano azioni immateriali che possono andare nella direzione di migliorare l'informazione che si ha su quei siti. Ora, ci sono delle piccole esperienze qua e là che io ho nasato con le mie orecchie, è una contraddizione ovvia, ma mi pare di capire che per esempio si potrebbero tentare di costituire delle azioni dal basso per migliorare questa informazione. E voglio dire, nel progetto Lupo che abbiamo fatto in Emilia Romagna, che è durato 5 anni, una delle azioni che è stata svolta è stata quella di aggregare degli attori locali nei censimenti dei lupi. Si sono usati i cacciatori per fare le battute per contare le prede, si sono usati i cacciatori per segnalare segni di presenza della specie. Questo fatto, secondo me, ha un potere coinvolgente ed educativo straordinario. È possibile ripetere questo tipo di esperienze su una scala più ampia e diffondere buone pratiche di questo genere? Forse con qualche risorsa dedicata a questo specifico obiettivo si potrebbero ottenere dei risultati.
Chi fa dei corsi di tecnologia aggiornamento agli agricoltori, ai cacciatori e pescatori?
Nessuno, che basterebbe dirgli di mettere davanti alla trepiatrice dei particolari attrezzi per fare involare. No, è vero, nessuno lo fa, nessuno, oppure in modo estremamente puntuale, in una piccola situazione, si tenta di fare anche questo.
Senza continuità,
certo,
rimangono gli episodi.
Episodi.
Noi abbiamo una politica episodica su queste cose. Secondo me non si deve dimenticare che nel processo della direttiva delle due direttive, tante cose che non esistono nel contesto di chi l'ha pensato, gli italiani non erano accettati, prima cosa. Quindi lo sconto dei 30 anni e poi degli altri 15, da direttiva Asica, da Marco Marizzotto.
Nasce dal fatto che quella direttiva applicata in altri contesti europei arriva da una base di colloquio e consenso sociale, scelta ben diversa. Replicare in realtà dei modelli scontati in quei territori e applicabili da subito. La contrattistica col privato in Inghilterra si fa da anni. I siti di Outstanding Beauty sono contratti con privati perché gestiscono i privati i territori protetti. E parliamo di cose a suo tempo governate dalla Transitional Commission, poi adesso da Natural England, che hanno la bellezza di 25-30 anni. Quindi sono modellistiche che esistono, che erano implicite, presumibilmente non sono state esplicitate come approccio, contatto, collegamento nelle due direttive perché si ragionava su quei territori. Noi eravamo assenti e non abbiamo fatto, in Italia, secondo me, lo sforzo di divulgazione, di sensibilizzazione, di coinvolgimento. Eppure si sono spese tante risorse nell'educazione ambientale in questi anni. Noi facciamo un lavoro di monitoraggio di quello che le aree protette dell'Emilia Romagna hanno investito, prodotto e fatto sull'educazione ambientale, nel territorio e fuori dal territorio. L'analisi fu un po' sconfortante, perché ci impegniamo, per conto della regione, a fare questa verifica in parallelo con quello che succedeva all'estero allora. E non c'è stato, noi parlavamo di qualcosa che adesso non capivano. Da noi l'educazione ambientale è prevalentemente educazione scolastica, in una determinata fascia, non oltre, non prima, non dopo, non al fuori, e se arriva alla scuola dell'obbligo a malapena. Sono investiti nella regione allora diversi miliardi. E il problema principale degli operatori era che ci sono poche risorse investite. In realtà sono pure investite tante risorse della regione Emilia-Romagna allora. Poi c'erano problemi che non si faceva educazione nella nostra scuola. All'estero l'educazione ambientale principalmente allora, quel lavoro, quello screening, era interpretata come fornire, i parchi fornivano il materiale di supporto ai docenti e formavano i docenti sulle tematiche, coinvolgevano le comunità locali sulle tematiche, si faceva sensibilizzazione sul territorio, fuori dal territorio, per chiamare eventuale turismo, ma sul territorio, tutte pratiche che allora in questa lavoro verificavano non essere state attuate da noi in Emilia Romagna, ma anche in altre regioni, anche a livello nazionale. C'era stato un piano nazionale di educazione ambientale che era dato per tutti. Un altro dato che è emerso da quello e altri lavori è che quest'opera di sensibilizzazione, i mediatori principi, che siano forse ipotizzati implicitamente, cioè le associazioni ambientaliste, hanno fatto completamente, cioè sono talvolta diventati loro stessi piccoli comitati d'affari nella gestione della conoscenza, nel segreto della conoscenza. Noi già 10-12 anni fa ragionavamo di fare un sistema di monitoraggio che si doveva necessariamente aprire al volontariato inteso come persone del territorio, perché altrimenti non si sarebbero mai avute le risorse per monitorare queste aree.
Sì, la il nostro sindaco, il nostro piano, due fatti che i rappresentanti del Ministero, allora il Ministero dell'Agricoltura, che parteciparono al tavolo della direttiva Uccelli, si sono tenuti per 11 anni le individuazioni che proponevano in sede europea nel cassetto. Le regioni hanno conosciuto 11 anni dopo per la prima volta la lista dei siti che loro proponevano. L'individuazione, il progetto Corinne Barcos, perché ha ignorato
la specificità italiana, la specificità biogeografica italiana. Perché il Ministero dell'Agricoltura, ancora una volta, in sede comunitaria, era assolutamente autoreferenziale, credo che anche le università fossero coinvolte. Quindi prendete solo questi due elementi e evidentemente abbiamo la misura del gap che ci separa. C'è un gap culturale di attitudine che però francamente per certi versi non può essere la spiegazione, perché in fondo la Spagna è un paese mediterraneo come noi, ma la Spagna nel momento in cui è entrata in Europa si è data delle strutture per aderire allo spirito dell'Europa che hanno permeato la società, sono state una fonte di progresso, lo voglio chiamare così, sia sul piano della ricerca che sul piano degli investimenti, perché loro hanno usato meglio di tutti le risorse messe a disposizione, per esempio da programmi come l'ARA, no? Quindi voglio dire, adesso io, scusate, vi dico una mia esperienza personale, lo sapete perché le regioni non partecipano più inviando programmi o progetti live per il finanziamento? Perché non sono in grado di gestire la complessità dal punto di vista amministrativo di un progetto live, che è un progetto programma e che in termini di organizzazione dell'apparato burocratico chiede un impegno speciale, chiede delle valutazioni che le pubbliche amministrazioni non sono quasi in grado di fare. Io che ho avuto un finanziamento su un programma del 2000 per tre progetti, quando sono andato a discutere come potevo fare per metterli in bilancio, avere le risorse di nostra competenza e provvedere alla gestione per i tre anni successivi, mi hanno guardato con tanto d'occhi così e mi hanno detto: ma tu sei pazzo a imbarcarti in questa storia. Questa è la realtà, bisogna dirci la verità, e purtroppo noi siamo questi livelli. È vero che c'è un gap, una differenza di culture, ma è anche vero che purtroppo noi viviamo in un paese in cui le nostre istituzioni sono state incapaci di cogliere il pulmino segnale e di renderlo e diffonderlo nella società, questo è il dubbio. Poi possiamo, secondo me la nostra società non è arretrata, perché lo vediamo là dove ci sono questi piccoli episodi, è in grado di reagire a questi, reagire positivamente, interfacciarsi con un problema. Però si perde anche l'abitudine, e oggi c'è questo rischio qui, che la società si richiuda su se stessa, cioè non riconosca istituzioni o valori che non sono propri di un piccolo gruppo, di una piccola comunità, e quindi li neghi. Questo secondo me è un vero grande pericolo. Per quello credo che l'unica opportunità sia quella di mettere in contatto queste culture globali, chiamiamole così, per genericamente generalizzare, e delle culture locali. C'è qualcun altro? Allora darei la parola subito ai nostri amici delle Marche, che è Daglia, perché